Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro?» Gesù rispose: «Andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete. I ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti resuscitano, ai poveri è predicata la buona novella, e beato colui che non si scandalizza di me». Mentre questi se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Che cosa dunque siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Coloro che portano morbide vesti stanno nei palazzi dei re. E allora, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, anche più di un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero, che preparerà la tua via davanti a te. In verità vi dico, tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista, tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». Parola del Signore. L'Evangelista Matteo, che parla a un uditorio di ebrei o di convertiti dall'ebraismo al cristianesimo, o meglio di ebrei che hanno accolto il Cristo come Messia, riconoscendogli i segni che tutta la scrittura, che tutto l'Antico Testamento avrebbero detto di lui, usa questo brano del suo Vangelo per spiegare come è possibile per uno che sta attendendo la rivelazione ultima di Dio riconoscere in Cristo questa realtà attuale, questa realtà concretamente evidente davanti ai suoi occhi. Allora, racconta quello che Gesù dice a proposito di Giovanni il Battista. Dunque, Giovanni, avete visto questo antefatto, manda dei discepoli a dire a Gesù: «Sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro?» È un pretesto, questo qua. È un pretesto che l'Evangelista usa per mettere in evidenza quello che si vuole dire in questo Vangelo, cioè che Gesù è veramente colui che stavano aspettando. Allora fa dire a Giovanni, fa porre a Giovanni questa domanda, interessante questo, perché Giovanni è il profeta per eccellenza. È colui che dell'Antico Testamento porta sulle spalle tutta l'eredità. È colui che conosce il progetto di Dio e lo conosce in modo viscerale. Fin dalla nascita nel grembo di sua madre, come ci racconta l'Evangelista Luca, porta con sé questa attesa, tant'è che per primo riconoscerà nel grembo di Elisabetta questo progetto che viene nel grembo di Maria, questo disegno che si avvicina, disegno stupendo, splendente, che si avvicina portato dalla Vergine Maria nella Visitazione. Allora, sopra il suo capo grava l'attesa di tutta la storia di Israele e di tutto il popolo di Israele. Questo è quello, la prospettiva dentro la quale il Vangelo di Matteo ci pone questa figura del Battista. Allora, lui finalmente pone la domanda, non è lui a porla, è tutto l'Antico Testamento che la pone. Dice al Cristo: «Ma sei tu colui del quale noi abbiamo parlato, quello che noi abbiamo atteso? Sei tu, porti tu il sigillo del Dio vivente, sei quello per il quale il nostro popolo ha camminato dentro la storia con la vocazione di diventare luce per le nazioni». Pensate, Giovanni Battista, un profeta capace di penetrare i misteri della storia, pone questa domanda a nome di tutti, di tutto il popolo e io direi di tutta la creazione. E Gesù risponde in questo modo, che a noi ci sembrerebbe un po', come dire, da una parte enigmatico, da una parte un po' scontato, no? Gli risponde: «Andate e dite a Giovanni», lo dice ai discepoli, «dite a Giovanni ciò che voi udite e vedete». È interessante. Non gli dà una risposta concettuale, gli dice: «Ditegli qual è la vostra esperienza, come l'avete sentita, ascoltata e come l'avete vista con gli occhi». Allora, Qual è il contenuto di questa esperienza? È una immagine, un'icona che dice qual è l'operare di Gesù. E Gesù lo elenca. Che cosa vedete? I ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella. Dunque le categorie, le caratteristiche dell'uomo atteso da Isaia, come abbiamo ascoltato nella prima lettura. Una realtà che Giovanni il Battista conosceva. Giovanni il Battista conosceva Isaia, sapeva cosa aveva detto Isaia. Aveva detto Isaia: bene, rallegriamoci, rallegratevi cielo e terra, perché esulti e fiorisca la steppa, perché sta nascendo, come un narciso di Saron, sta nascendo il Messia per noi, sta venendo colui che ha in mano le sorti della storia, che ha in mano l'interpretazione di tutto quello che voi vedete, contemplate e vivete, persino di quelle cose delle quali voi non sapete dire, come per esempio il male, la malattia, la morte, la difficoltà, il disagio, tutto quello che fa la vita degli uomini. Pensate un po' a quegli stolti che dicono oggi: ma come fa Dio a esistere se esiste il male? C'è Isaia che dice: ebbene, nel male, nella realtà del male c'è iscritto una, c'è dentro una promessa che deve aprirsi, che deve aprirsi. Spetta agli uomini che attendono guidare anche la realtà malata ad attendere questa buona notizia. Diceva allora Isaia, e Dio stesso che parla per mezzo di lui: irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti, cioè alzatevi finalmente in piedi, non state là a poltrire dentro un'attesa che non sapete neanche che cos'è. E dice: coraggio, non temete, perché il vostro Dio sta venendo a salvarvi. Come ve ne accorgerete? Perché quando verrà si aprirà una strada e vi cammineranno i poveri, gli storpi, gli zoppi, i ciechi, tutti quelli che sono impediti, che vivono sotto la soggezione del male, della malattia e della morte. Questi invece si rialzeranno e mostreranno che Dio ha il potere di salvare. Questa via sarà chiamata una via santa, sarà chiamata non una porta difficile, da una via santa, una realtà dentro la quale gli uomini possono camminare. Allora Gesù dice: vedete queste cose? Vedete quello che sta accadendo? Ditelo a Giovanni, perché Giovanni, quando lo sa, sa già che cosa vuol dire, perché gliel'ha detto Isaia, perché gliel'ha detto la scrittura, perché già la parola di Dio si è scavato un posto in mezzo alla storia attraverso la profezia. Oggi direbbe a te: c'è un posto nella tua vita in cui la Sacra Scrittura ti ha detto come attendere il Signore, come lo vedrai? C'è una realtà nella tua interiorità che sta aspettando la manifestazione del Signore? C'è un'attesa nella tua vita che sta auspicando che Dio finalmente spieghi perché hai sofferto, perché hai avuto tutto quello che ti è capitato, per quale motivo è lecito sperare e andare avanti? C'è questo, ed è nutrito da una sapienza che viene dalla Scrittura? Allora, se c'è questo, dice, allora se tu vedi questo, dice Giovanni il Battista lo sa, se c'è questo allora c'è finalmente il Messia. Allora quello che noi abbiamo ascoltato adesso anche lo vediamo. Dunque il Signore, il Regno è in mezzo a noi. Ma Gesù continua e conclude questa prima parte dicendo una cosa. Dice: beato colui che non si scandalizza di me. Allora noi ci viene subito in mente quelli che si sono scandalizzati di lui quando lo hanno maltrattato, quando lo hanno flagellato, quando gli hanno sputato in faccia, quando lo hanno crocifisso, lo hanno disprezzato. Pensiamo a questo. Ma quando Gesù dice in questo contesto: beato chi non si scandalizza di me, sta dicendo qualcosa che ci riguarda molto più da vicino. Dice: se tu pensi che questa parola che io ti annuncio, e cioè che è arrivato il Regno, non è vera, se tu pensi che è troppo difficile, se tu pensi che è troppo vecchio per capirla, troppo, che ne so, senza cultura per intenderla, se sei troppo qualche cosa per vederla accadere nella tua vita, allora tu ti scandalizzi di questa parola e dici: questa parola è potente ma non ha la capacità di cambiarmi il cuore. Se ti scandalizzi di questa parola, impedisci a questa parola di diventare carne. Se tu dici questa parola è troppo difficile, chi la conosce? Tu neghi il principio dell'incarnazione del Verbo. Se tu dici ma come si fa a seguire il Signore, è troppo difficile, allora tu dici Dio, tu hai fatto un disegno che non è alla mia portata, e sei un bestemmiatore e un blasfemo, perché Dio invece il suo disegno lo ha reso alla tua portata, lo ha fatto entrare nelle tue orecchie e nella tua coscienza attraverso una parola che ti raggiungesse. Questo è Giovanni il Battista, questa è tutta la profezia, e sta aspettando che tu la accolga per vedere accadere quello che deve accadere. Questo è il compimento della sua parola. Allora, mentre questi se ne vanno, il discepolo di Giovanni, per andare a riferire al loro maestro quello che aveva detto Gesù, Gesù finalmente parla alle folle e spiega, dice, ma voi che cosa siete andati a vedere nel deserto? Che cosa siete andati a cercare nel deserto, amici? È quella realtà dove Israele in 40 anni aveva trovato la propria identità e aveva visto cadere tutta la sua debolezza, la sua fragilità. Era quel luogo dove, nel quale Dio lo aveva portato per vedere cosa c'era dentro il suo cuore. Allora dice, cosa sei andati a vedere? Oggi direbbe a te, tu, nella tua preghiera personale, cosa sei andato a vedere? Un'estasi? Ma spero di no, perché se hai visto un'estasi è meglio che te ne vai. Cosa sei andato a vedere dentro la tua preghiera? Una cosa meravigliosa che profuma? Spero di no, perché ti scandalizzerà la storia. Cosa sei andato a vedere nel silenzio della tua invocazione? Un Dio che ti accarezza il cuore non è il Dio di Gesù Cristo. Se tu invece sei andato a vedere una profezia, anzi più di una profezia, cioè una parola che non ti ha consolato ma ha trasformato te e ti ha fatto passare dalla percezione di essere un uomo qualsiasi a quella di essere un profeta anche tu, se questa parola quando ti ha incontrato ti ha dato una vocazione, una identità e una missione in mezzo alla storia, allora sì, hai incontrato il Dio di Gesù Cristo, non le emozioni e le non so che cosa, ma il Dio di Gesù Cristo che parla attraverso la storia, raggiunge gli uomini e cambia la storia. Allora dice Gesù, chi era un profeta, quello che avete visto nel deserto, e questo che hai visto nella preghiera, è di più di un profeta. Infatti, dice Gesù, ecco, io mando a te il mio messaggero che preparerà la tua via davanti a te. Questa scoperta che tu hai fatto nella preghiera, questa ti apre il cammino e ti apre all'attesa del Signore, del Verbo di Dio fatto carne, non di un fantasma, non di un sogno, non del biondo profeta di Nazareth o quello che ti sbatte gli occhi per accarezzarti secondo quello che desideri tu, ma uno che ha la capacità di riscattarti profondamente in ordine a quello che c'è nel tuo cuore e che c'è in relazione anche al tuo amico e al tuo nemico. È quello che ha la capacità di rimettere, di ricapitolare tutto, ogni cosa, anche quelle che tu oggi escluderesti dalla tua vita e che ti fanno vergognare. Allora dice, in verità, se lo volete capire, dice Gesù, io vi dico, tra i nati di donna, cioè tra tutto quello che si poteva vedere nella storia, non c'era niente di più grande di Giovanni il Battista, cioè della scrittura che ha la capacità di preparare il tempo, della profezia che ha la capacità di preparare il cuore alla venuta di qualcuno. Non c'è una realtà più grande. Neanche i miracoli, neanche i profumi, neanche le ambiguità, le apparizioni, nulla ha la capacità, come la Sacra Scrittura, di preparare il cuore degli uomini. Non venitevi a dire altro. La Scrittura e la sua interpretazione, come la Chiesa ce l'ha raccontata, questo ha il potere di preparare il cuore degli uomini. Il resto è in più. Allora dice, se lo volete capire è così. Non è sorto tra nati di donna uno più grande di Giovanni il Battista. Non c'è una parola più grande di questa scrittura che ti può aprire a questa attesa. Tuttavia, bella questa immagine, il più piccolo del regno dei cieli è più grande del Battista. Sai che sta dicendo? La scrittura è grande, eccelsa. La profezia è insuperabile, ma se tu raggiungi il cuore della fede conoscendo il Cristo attraverso la scrittura e lo accogli attraverso la tua volontà, tu superi l'altezza e la profondità della scrittura, perché tu prendi con te la parola stessa, che è il Verbo incarnato. Capisci quanto è importante? Quanto è importante? Amici, io non lo so se c'è un altro modo per andare incontro al Natale diverso da questo. Non so se c'è un altro panorama che uno si può immaginare, di un po' di santini qua e là, di presepi qua e là, per immaginarsi il Natale. È chiaro che l'uomo che non conosce la scrittura prima o poi farà quello che fa questa generazione, cioè festeggerà un Natale ma non si sa di chi. Un Natale di Babbo Natale, di palle colorate, di alberi di Natale, di doni, di altre cose, ma non può parlare della parola che diventa carne. Perché? Perché non la conosce questa parola, non ha attese, non ha speranza di nulla, non sa qual è la sapienza di Dio, come può vederla agire nella storia? Noi invece, che nella nostra povertà, nella nostra miseria, nella nostra manifesta incapacità di capire, eppure nutriamo un desiderio profondo di veder sorgere dalla terra il Messia, di veder venire dal cielo come la pioggia il Salvatore, il Vendicatore della nostra pena, colui che vuole farci compagnia per sempre, noi che portiamo dentro questo desiderio, lo incontreremo. E lo incontreremo in tutti i Natali della storia. Lo vedremo così come egli è, apparire dentro le realtà nebulose della nostra vita. Non ci spaventerà più, anzi ci riscatterà, ci risolleverà, ci farà risorgere, e dunque potremo veramente rivivere un'epoca di salvezza e di condivisione della pace. Cristo è la nostra pace, questo dobbiamo e possiamo aspettarci. Lo Spirito di Dio che ha reso possibile questa parola dentro il grembo di Maria, lo Spirito di Dio che rende viva questa parola dentro la madre che è la Chiesa, lo Spirito di Dio che ha la capacità di entrare, di penetrare il tuo spirito e di informarlo sulla realtà di Dio, costui ti prepari al Natale che viene. È il Verbo fatto carne, ti riscatti per sempre. Sia lodato Gesù Cristo.